Grazie Andrea per queste belle parole, e effettivamente devo dire che spesse volte ci troviamo in disaccordo, anche in queste poche parole che ha detto adesso, mi trovo in disaccordo su un punto, e quello no, ma è un dettaglio se volete, però per esempio ecco, giustamente il professor Pugliotto rivendica il fatto che di processo costituzionale si siano da un certo punto in poi occupati i costituzionalisti, perché è un processo del tutto particolare, come vedremo. Ecco, dal canto mio, essendo stato in qualche modo costretto ad andare a leggere anche i vecchi lavori dei processuali civilisti, che già avevano cominciato a occuparsi di corte prima che la corte venisse in qualche modo a operare, quindi negli anni 50, devo dire che in realtà in qualche modo rimpiango anche il disinteresse invece attuale dei processuali penalisti per il processo costituzionale, perché questi lavori, forse perché i processuali penalisti di quel tempo non erano i processuali penalisti di adesso, questo non lo so perché non li conosco, però io ho trovato questi lavori molto utili e anche molto in qualche modo acuti. Quindi non è una lettura sterile, non è tempo buttato. Se poi i processualisti ricominciano a occuparsi del processo costituzionale, tenendo presente quello che hanno detto anche i costituzionalisti, è un auspicio che in qualche modo spero che si venga realizzato. Venendo a parlare del nostro tema, anche qui avevamo avuto qualche piccolo discrasia in relazione al titolo, ma sostanzialmente le cose non cambiano. Ecco, il titolo mio sarebbe stato Decisioni processuali e i loro effetti, poi si è parlato di seguito, ma come potete immaginare, ecco, tra effetti e seguito c'è una certa contiguità. Lo schema seguirà 6 punti, diciamo così, alcuni in qualche modo analitici e che si sostanzieranno in un'analisi di quello che è la giurisprudenza tra virgolette processuale, vedremo anche perché lo mettiamo tra virgolette processuale della Corte Costituzionale, e quindi partiremo da un'analisi del sommario ovviamente del catalogo molto ampio delle decisioni di inammissibilità, di cui trovate diciamo così una esemplificazione in questo foglio che vi ho dato. Poi passeremo a chiederci appunto se queste pronunce processuali, se queste pronunce della Corte si possano a buon diritto definire come pronunce processuali, oppure se qualche volta vanno a toccare in realtà il merito della questione. Terzo punto, ci occuperemo degli effetti di queste pronunce, e direi tutti questi punti in qualche modo nascondono, diciamo così, una contestazione di luoghi comuni oppure di acquisizioni che si danno per scontate, che poi vengono in qualche modo ribaltate alla luce della giurisprudenza. Quindi qui vedremo a questo punto gli effetti, poi saliremo di livello in qualche modo per andare a vedere cosa ci dicono queste pronunce in ordine ai rapporti tra la Corte e i suoi tipici interlocutori, che sono, come sapete bene, da una parte il legislatore e dall'altra parte i giudici. Quindi punto 4, vedremo qualche spunto in relazione al rapporto Corte e legislatore. Punto 5, Corte e giudici, e lì entrerà un piccolo accenno a qualcosa di cui abbiamo parlato la scorsa settimana in relazione all'interpretazione adeguatrice. E quindi passeremo, sempre se ci sarà tempo, a salendo ancora, se volete, di livello, a vedere se questa giurisprudenza ci dice anche qualcosa in ordine alla configurazione del nostro modello di sindacato in via incidentale. Quindi qualche considerazione in ordine al modello, diciamo così. Partendo dal primo punto, come vedete il catalogo di queste decisioni è molto ampio. Tanto è vero che molti pensano, e non sentono qualche ragione, che sia espressione in tutto, con qualche esagerazione, o in parte con qualche verosimiglianza, di una attività di creazione giurisprudenziale. E dall'altra parte ci si chiede anche se questo catalogo sia così se sia o no suscettibile di una lettura unitaria, in altre parole se vi sia un filo rosso che collega tutte queste ipotesi o la più parte di esse. Quanto al primo punto, direi che spesse volte si è parlato di attività creativa della giurisprudenza nel forgiare una serie di presupposti del processo costituzionale. Cioè, il processo costituzionale è un processo diverso da quello quo, ha sue regole e come tale ha anche dei presupposti processuali come ogni giudizio, come ogni processo che si rispetti. Però a ben guardare in realtà le matrici di questi di queste varie griglie di inammissibilità di norma senza troppa difficoltà sono comunque riscontrabili in altre tante norme che sono rinvenibili tra le varie fonti che disciplinano l'attività della Corte. E in particolare tutto quello che ruota attorno alla rilevanza e al difetto di motivazione sulla rilevanza, che comunque sono due cose diverse, nella misura in cui diverso è che la Corte sindachi, come si pensava, qualcuno pensava dovesse limitarsi a fare, se il giudice abbia motivato o no sulla rilevanza, cosa diversa è che la Corte sovrapponga il proprio giudizio a quello del giudice, constatando che quella norma su cui è sollevata la questione, di fatto, non ha da essere applicata in quel giudizio. Però, quale che sia l'accezione della rilevanza, e poi ognuna di queste figure si, diciamo così, suddivide in ulteriori tipologie di inammissibilità, direi qui quando si tocca la rilevanza è chiaro che si tocca una delle norme fondamentali in tema di giudizio incidentale, e cioè una norma che credo tutti di voi conoscano, e che è l'articolo 1 della legge costituzionale numero 1 del 48. Quindi al di là del fatto che qualcuno possa anche aver messo in dubbio che la rilevanza fosse una, diciamo così, un necessario corollario dell'articolo 1 della legge costituzionale 1 del 48, onestamente credo che su questo pochi dubbi si possano coltivare, perché nella misura in cui il sindacato di costituzionalità passi e debba passare attraverso un giudizio, quindi il vaglio di un giudice, pensare che il giudice possa sollevare questioni di costituzionalità su una norma che lui non deve applicare nel corso di quel processo, mi pare una cosa che può essere argomentata, e infatti è stata argomentata, ma credo che non si possa sostenere in maniera seria. Tanto è vero che alcuni studiosi, già prima della legge 87 del 53, che poi questo criterio fa proprio di rilevanza nella legge 87 si parla chiaramente, ma certi studiosi come Esposito avevano collegato chiaramente il sistema di accesso in via incidentale alla necessaria presenza di un requisito che era quello della rilevanza oppure quello della applicabilità della norma al caso. Quindi tutto quello che ruota intorno alla rilevanza trova solido fondamento, solidissimo nella legge 1 del 48, solido comunque, anche per chi accedesse a questa teoria, nella legge 87. E analogamente più o meno si deve osservare che questo accade per gli altri motivi di inammissibilità, tutti quelli che ruotano attorno alla definizione dell'oggetto, anche qui ragioni comunque anche preesistenti e implicite rispetto alla legge 87, potrebbero suggerire che la questione deve essere definita nel suo oggetto. Ma ad ogni modo la legge 87 del 53 precisa che il giudice deve precisare quelli che sono i termini della questione, quindi norma, oggetto del giudizio e parametro alla stregua del quale decidere. Lo stesso dicasi per il difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, anche questo è un tipico motivo di inammissibilità e si fonda anche questo sulla legge, addirittura sulla legge costituzionale 1 del 48, alla stregua della quale la questione non deve essere ritenuta manifestamente infondata dal giudice. Oggetto della questione deve essere, come sapete, una legge, un atto avente forza di legge, articolo 134 della Costituzione, deve provenire da un organo legittimato a proporla, di nuovo non costituzione, lo sapete bene, non è una prescrizione incidentale successiva, ma legge costituzionale 1 del 48. Discrezionalità legislativa, qualche dubbio ci potrebbe essere, tuttavia un fondamento si trova in quella pur ambigua e criticatissima norma che è l'articolo 28 della legge 87 del 53, secondo il quale viene esclusa ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento, quindi quella norma che in qualche modo segna i confini tra l'attività della Corte e l'attività del Parlamento, anche se, come diceva Paladin, è una norma in qualche modo, se interpretata in un modo inutile, se interpretata in un altro modo dannosa, quindi è una norma molto ambigua, però a capire che ci deve essere un limite nel sindacato del potere discrezionale, nell'uso del potere discrezionale del legislatore. E via di questo passo. Poi alcune, le ultime due ipotesi che voi trovate nello schema di inammissibilità sono in effetti non molto frequenti, anche se interessanti, e in alcuni casi, in effetti, ecco, la riconduzione del singolo motivo di inammissibilità a altrettanti parametri normativi non è così scontata, come ad esempio, vi faccio un unico esempio, la mancata o insufficiente indicazione del petitum, cioè del chiesto, ove non vada a diciamo così, coinvolgere profili relativi all'oggetto della questione, può rimanere un requisito forse in qualche modo che va fuori quadro, soprattutto quando poi si è arrivati a chiedere, come si chiede correntemente da parte della Corte, che in sede di richiesta di decisione additiva il giudice precisi quello che è, tra virgolette, il verso dell'addizione. Ecco, questo effettivamente è un requisito che pare andare un poco al di là. E altri casi possono rimanere invece altrettanto dubbi, ecco, per esempio quando il giudice vuole attribuire alla Corte, tende ad attribuire alla Corte un compito che ad essa non spetta, se è vero che nei casi più comuni questo avviene quando il giudice per esempio tenta di impugnare, tra virgolette, una sentenza, una precedente sentenza della Corte, qui la questione comunque si può ricondurre alla rilevanza, perché impugnare la sentenza della Corte vuol dire cercare di essere di accoglimento, ovviamente vuol dire chiedere di applicare una norma che è stata annullata, quindi questo va a finire sulla rilevanza della questione. Però anche quella di chiedere alla Corte di impugnare, tra virgolette, la sentenza della Cassazione, ecco, anche questo è una cosa che la Corte non fa, e anche questo può forse essere ricondotto, ma con qualche dubbio, alla rilevanza della questione. Peraltro l'impugnazione di una norma della Corte Costituzionale è esclusa anche dallo stesso articolo 137 della Costituzione. Quindi, vi ripeto, con un po' di pazienza, andando a vedere tutti questi vari motivi, vi accorgete che una copertura a livello di fonti che disciplina l'autorità della Corte la potete trovare. E se ci chiediamo se ci sia una sorta di filo conduttore, questo filo conduttore, anche alla luce, diciamo così, delle percentuali con cui la Corte si pronuncia sulla base di questi motivi, va, a mio avviso, senz'altro individuata nella rilevanza della questione. Anche perché, vi ripeto, dal punto di vista dell'analisi dei flussi giurisprudenziali, non solo molti di questi motivi hanno a che fare con la rilevanza, ma in effetti dal punto di vista percentuale le decisioni che sul difetto di motivazione sulla rilevanza o sulla irrilevanza della questione fanno leva sono la maggior parte delle decisioni di inammissibilità. E come vedete, attorno sia al difetto di motivazione sulla rilevanza che al difetto di rilevanza tout court, diciamo così, che si sono fiorite diverse ipotesi di inammissibilità, che però riposano sempre sulla rilevanza in fin dei conti, perché quando si parla di difetto di motivazione sulla rilevanza può essere che la Corte in realtà non faccia riferimento a questo tipo di vizio, ma parli di una insufficiente o lacunosa descrizione della fattispecie. Ma alla fine, se la fattispecie non è chiara, non è chiaro se quella norma dovrà essere applicata. Quindi non ci si allontana di molto dalla rilevanza, anche se poi la Corte non la evoca espressamente. E lo stesso dicasi per tutto quel florilegio di sentenze che sono di decisioni di ammissibilità che rimproverano al giudice la proposizione di una questione alternativa, perplessa, contraddittoria, incipite, e la Corte si è anche sbizzarrita, diciamo. La questione non è chiara nei suoi elementi, quindi non è chiaro se quella norma andrà applicata in quel processo. E lì si sostanzia, come ben sapete, la rilevanza. Analogamente anche molte ipotesi, alcune ipotesi di inammissibilità interpretativa, che pure è stato interpretato come un requisito nuovo che la Corte si è inventata come, diciamo così, ulteriore motivo di inammissibilità, anche questo in realtà in parte si traduce in difetto di motivazione sulla rilevanza, in parte può essere letto come difetto di rilevanza. Tanto è vero che spesso tra queste ipotesi, che pure sono anche variegate di inammissibilità interpretativa, si dice il giudice non ha compiuto la scelta interpretativa. Siamo sempre là. Se il giudice non compie la scelta interpretativa, non mi dice, se non dice alla Corte, quale sarà la norma che lui vuole applicare. Non sapendo questo, come faccio a pronunciarmi su una norma che nemmeno il giudice che mi propone la questione sa con certezza che sarà quella che andrà o compie ragionevole probabilità che sarà quella che andrà a applicare. Analogamente, lo stesso dicasi per le ipotesi di irrilevanza in senso proprio, contrariamente a quello che ancora si trova tranquillamente scritto anche sui manuali, sui vecchi manuali. La Corte, si diceva, non sindaca la rilevanza, che è affare, diciamo, del giudice a cuore o dei giudici ordinari, ma sindaca solo fa una valutazione di secondo grado sulla motivazione che il giudice ha dato della rilevanza. Così non è, e spesse volte invece la Corte sindaca proprio se quella, sulla base dell'ordinanza di rimessione, perché altro in genere la Corte non va a vedere, sindaca proprio se quella norma verrà o è probabile che verrà, che sarà applicata in quel processo. Tante volte sulla base della stessa ordinanza la Corte esclude perentoriamente che quella norma possa essere applicata in quel processo. E questo direi che è sindacato sulla rilevanza della questione. E anche alcune ipotesi di inammissibilità cosiddetta interpretativa, alla fine su questo si basano, a mio avviso. Nel senso che spesse volte la Corte, a seguito di una interpretazione della disposizione diversa da quella del giudice a quo, osserva che in realtà altra è la norma desumibile da quella interpretazione, da quella disposizione. Quindi quella norma su cui è sollevata la questione in definitiva non va applicata, perché da quella disposizione si trae altra norma. E che queste non siano cose nuove lo possiamo dimostrare facendo riferimento, io me lo sono portato, a un passo di Vecchio Fricapulli, scritto mi pare al inizio degli anni 70, in cui questa situazione veniva perfettamente fotografata. E ve lo cito perché vale la pena, perché certe volte si parla, ovviamente questo male, prima di tutto per me, si pensa di aver scoperto qualcosa, si pensa di aver individuato una categoria in qualche modo dotata di una certa novità, e invece non è così. Perché Vecchio Fricapulli nel 70, o primi anni 70, si diceva, non può essere disconosciuta la Corte il potere, all'atto di decidere poi sul merito della questione, di liberamente reinterpretare. Credo che il potere della Corte di interpretare o reinterpretare le norme che ne sono sottoposte al vaglio, non credo possa essere disconosciuto, se e almeno nella misura in cui, come credo, la Corte debba essere intesa come un giudice, anche se particolare. Giungendo, aggiunge Fricapulli, eventualmente a una pronuncia interpretativa di rigetto, lo sappiamo, ve ne è stato già parlato, in conseguenza della quale, attenzione, la questione potrebbe diventare irrilevante. la norma vera espressa dalla disposizione non risultando più suscettibile di concreta applicazione. Sotto questo profilo, continua Crisafulli, si potrebbe essere tentati di considerare a volte equivalenti e fungibili, attenzione, decisioni interpretative di rigetto e declaratorie di inammissibilità per irrilevanza. Quindi il nesso tra queste interpretative di inammissibilità e profilo della rilevanza della questione era stato, direi, in maniera sfugge come, ma insomma comunque era stato colto molto bene da Vecchio Crisafulli, e in effetti queste ipotesi sono riconducibili, cioè tutte e due le affermazioni sono assolutamente condivisibili, cioè interpretativa di rigetto e interpretativa di inammissibilità possono essere l'una, l'altra parte, possono essere parte di una stessa medaglia, nel senso che al giudice che mi solleva una questione sulla certa norma, la Corte può replicare attenzione, perché da quella disposizione ricade un'altra norma che va applicata, quindi la prima, la norma A, tu non la devi applicare. E come vedete lo schema è molto simile a quello delle interpretative di rigetto. Attenzione, dalla norma X non ricavi A ma B, quindi la norma, la questione è infondata nella misura in cui non già A si ricava dalla disposizione X ma B. Quindi vedete lo schema è esattamente uguale. Sapere poi quando in queste situazioni la Corte adotta l'una o l'altra di queste decisioni non è certamente agevolissimo. E quindi vedete anche qui siamo, o comunque diciamo si può ritenere che siamo nell'ambito del sindacato sulla rilevanza. E così anche per altre ipotesi tipiche, quella che va sotto il nome di aberratio ictus, quindi una per chi ha fatto penale un'ipotesi chiara, cioè di errore nell'identificazione della norma, oppure quando il giudice impugna, cosa che certe volte fa, un intero testo legislativo, anche lì è chiaro che il problema di rilevanza è quale norma di questo testo vuoi applicare nel tuo processo. Oppure anche la mancanza a rigore, anche la mancanza di presupposti processuali nel giudizio a fuoco. Se manca un presupposto processuale, questo lo vediamo molto chiaramente anche in sede di giudizio di costituzionalità, perché io devo forse pronunciare una sentenza quando quella mia pronuncia non avrà alcuna influenza sul giudizio? E anche questo, vi risparmio la citazione, però anche questo Vecchio Crisafulli, sempre in quel lavoro del 74, aveva pacificamente ammesso. Se la Corte vedeva che manca un presupposto processuale per arrivare alla decisione di merito, io la pronuncia non la faccio perché la questione è irrilevante. E qui già avete colto che molte volte la Corte, anche questo si negava fino a un po' di tempo fa, interpreta la rilevanza, il diritto della rilevanza, come influenza addirittura sul processo a quo. Quindi quando la Corte rileva che anche a seguito di una sua pronuncia, sulla base degli atti a disposizione, quindi in sostanza sulla base della solo ordinata rimessione, ha la assai ragionevole certezza che comunque non dispiegherà effetti questa pronuncia della Corte sul giudizio a quo, di norma la Corte ritiene che la decisione, che la questione è irrilevante. Quindi, mi fermo qui, si potrebbe continuare, fatelo voi come esercizio in relazione ad altre ipotesi di inammissibilità, vedete quando, se e quando la rilevanza viene in discussione. Come poi la Corte utilizzi queste varie griglie, su questo si può senz'altro discutere. La mia impressione è che una certa se non si può parlare di stretta prevedibilità, cosa che credo non è possibile parlare per la decisione di nessun giudice, che a volte si pretende dalla Corte la prevedibilità delle decisioni e non capisco perché non la si pretenda nei confronti di tutti gli altri giudici, le cui decisioni sono tutt'altro che prevedibili, o comunque certe volte neanche ragionevolmente prevedibili. Quindi se non si può parlare di una matematica prevedibilità, non si può parlare, come anche si è fatto, di arbitrio o uso arbitrario di queste categorie. La mia impressione è che la Corte abbia sicuramente reso più strette le maglie della proponibilità o dell'ammissibilità della questione. Questo è fuori discussione. Ma è anche da dire che difficilmente una questione ben proposta, con tutti gli elementi che la Corte ha tolto a ragione richiede, in norma a ragione, se una questione è ben confezionata, è difficile che questa questione venga dichiarata inammissibile. Viceversa, può essere che certe volte le maglie di ammissibilità della questione si stringano fino a far rimanere impigliate in queste maglie anche questioni che avrebbero potuto, senza soverchio sforzo, arrivare a una decisione di merito, come quando qualcuno solleva una questione descrivendo in maniera sommaria la fattispecie, ma essendo del pari evidente che in quel caso quella norma è molto probabile che verrà applicata. Però magari una descrizione non perfetta della fattispecie porta la Corte a dire: ma io qui non so, ecco, in certi casi si ha la prova trovata che è un dubbio strumentale della Corte, e qualcuno, per esempio Romboli, questo periodicamente sottolinea queste notizie sul foro italiano, dice: beh, qui la Corte forse ha esagerato. Però ripeto, è l'eccezione. Ma l'eccezione non vuol dire che la Corte ha voluto liberarsi della questione in via arbitraria, vuol dire che ha utilizzato in maniera particolarmente severa e forse ultronea rispetto ai motivi che giustificano questo motivo di inammissibilità, ha utilizzato poteri che comunque o sono scritti nelle norme, o da queste sono desumibili, o si basano comunque su una giurisprudenza che ha conformato i vari motivi di inammissibilità. Decisioni di inammissibilità, passo al punto 2, come decisioni processuali. Ecco, anche qui, per un difetto di coordinamento con Andrea, io volevo mettere tra virgolette processuali e non il seguito, ma non è importante. Volevo segnalare semplicemente che definire processuali, per quanto io non sia un processualista, quindi mi sarebbe comunque difficile parlarvi della decisione processuale come teoria generale del processo, però ecco, se più o meno noi abbiamo un'idea di quello che sono le sentenze processuali, qualificare queste, tutte le decisioni di inammissibilità della Corte come processuale mi parrebbe riduttivo e fuorviante, se non altro perché in alcuni ambiti di queste decisioni si vede proprio come esse finiscono per lambire il merito della questione. E questo avviene, per esempio, in decisioni relative a inammissibilità motivate dal rispetto della discrezionalità del legislatore. Sentenze in qualche modo quasi scomparse dal nostro panorama giurisprudenziale erano gli accertamenti di incostituzionalità senza poi dichiarazione di incostituzionalità, cosiddette incostituzionalità accertata ma non dichiarata, quindi questione inammissibile. Ecco, è evidente che qui era una decisione di merito, si andava a vedere questa norma è incostituzionale, però non la dichiaro perché? Perché le conseguenze potrebbero essere ancora peggiori, perché anche se c'è un'incostituzionalità, comunque a questa incostituzionalità io posso porre rimedio con un'additiva che ha un ventaglio di soluzioni rispetto alle quali non spetta a me Corte scegliere, ma spetta al legislatore. Dall'altra parte, rimanendo, questo è un esempio più attuale nell'ambito della discrezionalità legislativa, negli ultimi anni una tipologia di decisione un pochettino recessiva, quindi la Corte forse parla un po' meno di discrezionalità legislativa, però nella forma della inammissibilità. Però sono molto cresciute decisioni invece di merito, quindi di infondatezza, di norma manifesta, in cui la motivazione consta in una riga e mezza in cui si dice che la normativa, pur magari dando qualche dubbio di incostituzionalità, non è manifestamente irragionevole. Quindi quel non è manifestamente irragionevole trasforma una pronuncia che per l'innanzi poteva essere di inammissibilità per rispetto della discrezionalità, una pronuncia di merito che in qualche modo, diciamo così, dice le stesse cose con una formula diversa, e quindi vedete che il confine tutto sommato tra pronuncia processuale di merito diventa molto mobile e in qualche modo può dipendere da opzioni valutative dell'organo giudicante. Lo stesso si dica, ma ripetiamo qualcosa a cui abbiamo già fatto riferimento, nell'ambito della inammissibilità interpretativa già abbiamo fatto riferimento alla fungibilità, che Rita Fulvi ce l'ha appena ricordato, nel senso che certe volte uno stesso caso può essere deciso o con una pronuncia di inammissibilità interpretativa o con una pronuncia interpretativa di rigetto. Se definiamo la prima processuale e la seconda di merito non ci capiamo più niente, quindi dobbiamo dire che in qualche modo appunto il confine mobile certe volte distinguere la pronuncia di rito e di merito non è molto significativo, ecco, quindi non sono delle barriere rigide. Tra l'altro, e per non vedere la mia ignoranza in materia processuale, però a quanto mi consta, per esempio, le decisioni in cui si dice che non c'è interesse o non c'è legittimazione sono adottate con pronuncia di qualcuno ha fatto procedura civile? No, niente. Ecco, però sembrerebbe pronuncia sul processo, quindi pronunce processuali, invece sono adottate con pronuncia di rigetto, quindi con pronuncia di merito. Se voi non avete interesse a impugnare l'atto amministrativo, ci sarà di norma un rigetto, lo stesso nel processo civile. Quindi ecco, vedete che anche negli altri tipi di processi si perpetua questa diciamo distinzione un poco problematica. Punto 3, effetti delle decisioni. Qui sono variegati, anche qui, anche per motivi di tempo, io vi invito, in qualche modo, nei ritagli di tempo, se non avete niente di meglio da fare, che è difficile, però insomma, se qualcuno ha passione, di riprendersi questa griglietta che vi ho dato io, che non è esaustiva, tra l'altro non stupitevi se da una parte qui trovate dei casi che magari qualcuno di voi che legge qualche sentenza della Corte dice dove l'ha tirato fuori, perché sono abbastanza rari. Dall'altra parte mi può capitare di imbatterli in pronunce di inammissibilità che non sono riconducibili a uno di questi schemi, quindi c'è una certa, diciamo, è un po' sfumata, ecco, lo schema non è del tutto esaustivo, però se voi fate la prova e vi immaginate giudice può, a seguito di una decisione di inammissibilità che faceva su ognuno di questi visti, provate a immaginare quella che sarà la vostra reazione, cosa potete fare voi. E allora io vi do le indicazioni generali, poi questo lavoro, volendo potreste farlo da soli, e preciso anche, richiamando un lavoro di Lorenzo Carlazzare, ormai risalente agli anni 80, che una delle prime, assieme a Luciani, a accorgersi di questa cosa fu proprio Lorenzo Carlazzare, dice attenzione, le pronunce di inammissibilità non sono tutte uguali. Una cosa è dire questa questione è inammissibile perché là non ha forza di legge, una cosa è dire che la questione è inammissibile perché il giudice non ha motivato bene sulla non manifesta infondatezza. E allora è chiaro che in alcuni casi, graduando la pronuncia di inammissibilità, ha proprio il senso di invitare il giudice a riformulare meglio la, diciamo così, la questione di costituzionalità. Quindi di rimediare a sue lacune. E questo potrebbe anche, apro chiuso la parentesi, essere uno di quegli elementi a ben guardare che suggerirebbero una maggiore flessibilità della Corte in ordine ai poteri delle parti. Mi spiego. Paradossalmente in questo caso potrebbe essere che voi, parti diligentissime, fate una assolutamente perfetta eccezione di incostituzionalità. Il giudice non la recepisce in toto, fa un suntino di questa, la trasforma in ordinanza di rimessione con qualche lacuna. Ecco allora che voi vi vedereste il vostro processo arrestato per un tempo maggiore del necessario, perché voi non potete integrare in linea di massima queste lacune del giudice a cuore. Quindi che le parti potessero integrarle in sede di giudizio di costituzionalità, cosa che la Corte potrebbe fare anche senza modifiche particolari, diciamo, del reticolo normativo che disciplina la sua attività, questo è un dato di fatto assai auspicabile, però apre e chiude la parentesi. Quindi qui c'è un invito proprio, hai motivato male, motiva, un invito alla riproposizione. In certi casi invece la radicalità è assoluta e anzi qui gli effetti vanno al di là del giudizio a fuoco, guardate bene, perché se la Corte ci dice, attenzione, questo organo non può, il notaio, come ho provato a fare, non può sollevare questa incostituzionalità, questo non vale solo per quel notaio che ha sollevato, ma probabilmente per tutti i notari. Oppure se la Corte ci dice questo atto ha natura regolamentare, stando all'articolo 134 della Costituzione, non potrà essere sollevata questione non solo da parte di quel giudice, ma da parte di tutti gli altri giudici. Una via di mezzo, a me pare di vederla, in relazione alla rilevanza, sempre in qualche modo al centro della nostra attenzione. Quando la Corte dice che la questione è irrilevante, io direi che è vero che questa pronuncia non ha effetti al di là del processo, nel senso che in un altro giudizio quella norma potrebbe essere suscettibile di applicazione, quindi la questione potrebbe essere tranquillamente proposta. Avrei qualche dubbio che il giudice di quel processo potesse sollevare, risollevare la questione. Se, quindi qualche indicazione della giurisprudenza costituzionale fa capire come la riproposizione viene comunque sanzionata con inammissibilità. Personalmente sarei del parere, anche sulla base di una serie di argomentazioni che qui non starei a dire, che comunque il giudice, una volta sollevata la questione di costituzionalità, a fronte di una decisione della Corte che dice no, quella norma non è applicabile un'altra norma, sarebbe tenuto a seguire le indicazioni della Corte. Per questo, secondo me, sarebbe più in sintonia col nostro meccanismo occidentale. È la questione che parte dal giudice, ma al giudice poi ritorna. Quindi vanificare o comunque tenere, non considerare le indicazione della Corte porterebbe a ipotesi, per quanto volete, cervellotiche, ma che pure erano state adombrate, ad esempio, da Pizzo Russo, e se il giudice si incaponisce e dice io voglio applicare questa norma, e secondo me questo è un dubbio di costituzionalità, a quel punto, per salvaguardare le ragioni della rigidità della Costituzione, il giudice deve arrivare alla disapplicazione. Non vedo altre, sono d'accordo con Pizzo Russo, però, vi ripeto, se così stessero le cose, credo che si possano desumere una serie di argomenti per dire il giudice è tenuto, visto che ha sollevato la questione della Corte, poi a astenersi, perché alla fine c'è una valutazione che discende proprio, secondo me, dall'articolo 1, dalla legge 1 del 48, cioè discende dalla logica del giudizio incidentale. Però, questa è la mia opinione, direi comunque la rilevanza, la decisione di irrilevanza di norma ha effetti, e vi ripeto, banco di prova di questa mia assertione è il fatto che quando il giudice ripropone la questione, dicendo no, secondo me è rilevante, e la ripropongo, la Corte dice no, non è rilevante, manifesta inammissibilità, quindi insiste in genere sulla sua posizione, questa cosa dando luogo a contenziosi simili a quelli di cui ho parlato anche Gian Cugliotto un'altra volta, relativi alla cosiddetta inammissibilità interpretativa. Cercando adesso di elevare, diciamo, di passare a un grado superiore, una sorta di grado superiore rispetto alle osservazioni che abbiamo fatto qui in qualche modo sul campo, esaminando la giurisprudenza più o meno degli ultimi anni e cercando di sistemarla per quanto è possibile farlo, in riferimento alla, ci siamo chiesti, questo è il punto 4 del nostro discorso, ci siamo chiesti se e cosa si potessero dire queste pronunce in ordine alla temperatura dei rapporti tra Corte e legislatore. E allora qui la giurisprudenza degli ultimi anni, dell'ultimo decennio, suggeriscono due elementi degni di nota, sui quali già ci siamo soffermati più fugacemente. Le decisioni che giustificano la inammissibilità sulla base del necessario rispetto della discrezionalità legislativa sono decisamente recessive. Come decisamente recessiva è quella giurisprudenza che, accanto al riconoscimento di un ambito di discrezionalità del legislatore che doveva essere rispettato, lanciava anche moniti al legislatore. Tanto è vero che c'era anche chi aveva immaginato questo contatto, dialogo stretto tra corte e legislatore, eccetera, eccetera. Franco Modugno, di più, forse anche altri, ecco, era accarezzata questa idea di un rapporto stretto, la Corte fa i monti, questa legge non va, bisognerebbe porre un rimedio, però se non lo fai intervengo, poi il legislatore non lo faceva, si è arrivati a 12-15 monti in questi casi, il che non è sicuramente edificante. Dall'altra parte, ancora peggio, e qui Lorenzo Carnassare anche è stato tra i primi a qualificare questo caso come inquietante, perché era inquietante l'incostituzionalità accertata ma non dichiarata. Quindi veniva accertata l'incostituzionalità, però non veniva dichiarata perché per una serie di ragioni, tra virgolette, politiche. Attenzione, politica non dobbiamo mai, io non voglio mai dire ragioni partitiche o di parte. Politico vuol dire considerazioni di carattere generale che non sono estranee sicuramente alle corti costituzionali. Credo che non siano strane neanche ai giudici, soprattutto giudici di ultima istanza, ecco, considerato di politica giudiziaria. E allora qui si preferiva accettare l'incostituzionalità e anche qui chiedere al legislatore che intervenisse in maniera, in modo sollecito per porre rimedio a una situazione che era espressamente riconosciuta dalla Corte come incostituzionale. E anche questa categoria direi è quasi sparita, almeno io non ne vedo più di queste pronunce, non so se Andrea che monitora la giurisprudenza più di me forse ne vede ancora, però mi pare sono parecchio rare. Visto però che le pronunce di inammissibilità sono rimaste, diciamo più o meno, in questi anni in cui si è avuto questa evoluzione, sono rimaste più o meno costanti, più o meno solo un terzo delle decisioni di chiudere il processo in via incidentale, ci si può anche chiedere dove sono finite queste pronunce, cioè queste pronunce non si fanno più, l'inammissibilità, il numero rimane più o meno uguale, invece sono state riassorbite da altre tipologie di pronunce. L'ipotesi più probabile, perché è sempre difficile poi ricostruire questi flussi, l'ipotesi più probabile è che un certo numero sia stato riassorbito in quelle pronunce di cui si è parlato nel discorso, cioè l'inammissibilità contenente un invito all'interpretazione adeguatrice. Alcune altre meno, sicuramente meno, però possono aver riassorbito questi piccoli pronunce anche queste decisioni della Corte che si chiamano additive di principio, che sono diciamo sentenze di più nuovo conio, di cui credo vi sia stato forse detto qualcosa. Ecco, quindi qualcosa vi è stato detto, sono, non sto quindi a, però sono un tipo di additivo un po' particolare, diciamo così, che possono essere adottate anche quando un additivo tradizionale, non ci sono le condizioni per adottare un additivo tradizionale, quindi però la Corte aggiunge un principio, somministra, come anche amano dire, un principio, e questo principio deve essere poi tendenzialmente attuato dai giudici. E come vedete queste pronunce cambiano in sostanza l'interlocutore, qui cambia l'interlocutore. Diciamo pronunce che tendevano a cercare un canale di dialogo col legislatore sono state in sostanza sostituite, questo sembra di capire, con pronunce diverse, una di accoglimento di merito, l'altra comunque, tra virgolette, processuali, che hanno come destinatario il giudice. Perché sia la richiesta di interpretazione adeguatrice è rivolta al giudice, sia anche l'additiva di principio richiede che sia il giudice a porre rimedio alla situazione e o la pubblica amministrazione, il che apre una serie di problemi a cui solo accenniamo. Altra categoria che ha in qualche modo riassorbito queste pronunce, l'abbiamo già accennato prima, è una categoria di pronunce di merito molto stringata con motivazione, secondo la quale alla fine la Corte si sbilancia e dice sì, alla fine la normativa non è palesemente irragionevole. Ecco. Ed era una pronuncia che, forse con motivazione leggermente più articolata, la dottrina, chiamata alla fine di Lorenzo Carnassare, auspicava a suo tempo, cioè piuttosto di una pronuncia che mi accetta un'incostituzionalità o non la dichiara, o una pronuncia che tutto sommato invita il legislatore a attivarsi, se proprio, ecco, sarebbe preferibile una pronuncia, sarebbe anche preferibile nell'ottica delle parti una pronuncia di merito, perché è bene anche sottolineare, non dimenticare che il processo costituzionale alle spalle, a monte, ha un processo in cui ci sono delle parti. E quindi se ci sono delle parti, voi potete capire che queste pronunce di incostituzionalità accertata ma non dichiarata o tutto il filone delle pronunce monitorie, per le parti del processo è una situazione che direi peggiore non si può immaginare. Nel senso di dire sì, hai ragione, però sai, io non posso provvedere, dobbiamo aspettare il legislatore che provvederà. E mi ripeto, si arrivava anche ai 10-12 monete. Quindi l'interesse delle parti veniva vanificato e si rischiava di far assumere la poco simpatica veste alle parti di cavie del processo, come mi pare Calamandrei aveva detto in altra occasione. Punto 5, si è detto, allora l'altro interlocutore tipico è appunto i giudici, sono appunto i giudici, e da molto abbiamo detto, e qui ci ripetiamo brevemente, riagganciandosi qui anche al discorso della scorsa settimana. Nei confronti dei giudici il rapporto è molto stretto. È molto stretto perché avete visto che il sindacato sulla rilevanza si è andato facendo molto più stringente. Si è andato a sindacare se quella norma sia applicabile in quel processo. Si è andato a sindacare se la decisione della Corte avrà o non avrà incidenza nel processo, avrà o non avrà influenza nel processo. Quindi è chiaro che il processo davanti alla Corte è inesplicabilmente connesso sotto questo profilo al giudizio. E quindi questo cordone ombelicale che li lega di fatto non viene reciso e viene tenuto in grande considerazione dalla Corte. Quindi giurisprudenza sulle rilevanze da una parte, dall'altra parte anche invito alla interpretazione adeguatrice. Abbiamo detto anche qui si privilegia da parte della Corte il rapporto con i giudici e col potere giudiziario. Invito all'interpretazione adeguatrice che tra l'altro si propone diversi obiettivi e anche non disprezzabili. In esse vi è un intento di discarico, cioè queste pronunce vogliono dire l'ovvio sotto certi aspetti, però vogliono ricordare al giudice il principio di superiorità della Costituzione, il fatto che la Costituzione va utilizzata dal giudice, impiegata dal giudice anche a fini, anche e però non solo a fini interpretativi. Dall'altra parte la Corte può attingere un risultato positivo e nei suoi obiettivi c'è anche questo di affidare al giudice la scelta tra più opzioni possibili. E qui può essere, ecco, vi do solo uno spunto, un discrimine tra questo tipo di inammissibilità interpretativa e pronunce interpretative di rigetto. Laddove la possibilità di imporre rimedio a una situazione di costituzionalità è costituita da un ventaglio di soluzioni possibili, allora si può dire anche al giudice, attenzione, interpretare in maniera conforme alla Costituzione si potrebbe dare una delle chiavi di risoluzione del problema, sulla quale io non posso prendere posizione, ma sei tu il giudice che devi scegliere quale di queste opzioni va perseguita. Ricordo una sentenza del 99, proprio in materia penitenziaria, proprio molto interessante a questo riguardo, di cui il giudice Zagrebelsky quella volta diceva che ci sono una serie di norme nel codice di procedura penale che assicurano l'impugnazione di questo tipo di provvedimento, però non posso scegliere io quale applicare, quindi tu giudice tra 4 o 5 norme del codice di procedura penale in questa complicata materia che è l'esecuzione penale potrai prendere il paradigma da utilizzare per impugnare questo tipo di provvedimento risolvendo l'incostituzionalità. Quindi quando ci sono varie opzioni è il giudice che viene richiesto, a cui viene richiesto di intervenire. Dall'altra parte anche hanno un intento, tra virgolette, deflattivo queste pronunce, cioè fanno lavorare meno la Corte. Intendiamoci, non che la Corte, da quanto mi risulta, non abbia voglia di lavorare, oppure io non lo so, ma non credo che sia questo l'intendimento di queste pronunce. L'intendimento di queste pronunce è anche, come sapete, sono adottate per lo più queste ordinanze in Camera di Consiglio e sono anche sommariamente motivate. e quindi queste pronunce consentono alla Corte, col minimo sforzo, di ottenere o di poter ottenere il massimo dei risultati, nel senso che fanno constare al giudice che è possibile che ci sia un'interpretazione plausibile e conforme alla Costituzione, oppure che ce ne siano molte di plausibili e conforme alla Costituzione, e allora rimette la decisione al giudice, con una, ripeto, decisione che costa poco anche in termini di tempo e di sforzo, diciamo, alla Corte Costituzionale. Questo è un elemento di cui va tenuto conto, perché una Corte Costituzionale che funziona, come un organo anche di ultima istanza che funziona, è un organo che non è sommerso dal lavoro. Quindi questi strumenti sono preziosi alla Corte per potersi concentrare anche su questioni importanti. Cioè, la Corte Costituzionale, se dovesse decidere, anziché 500 questioni all'anno, ne dovesse decidere 5.000, sicuramente, come potete immaginare, sarebbe molto peggio di come fa adesso, e qualcuno può anche pensare che anche adesso non faccia il massimo, voglio dire, le opinioni sono ovviamente varie. Qual è il punto di criticità? È quello che Andrea Puggiotto aveva ben illuminato, vedo che già sta scrivendo tante cose, quindi sono un po' preoccupato. Dico, il punto di criticità è quando il giudice viene invitato a adottare una interpretazione adeguatrice, ma questa interpretazione adeguatrice va a scottare con quello che è un diritto vivente che in qualche modo si è affermato ed è un diritto vivente più o meno consolidato. Tra l'altro, per lo più, il giudice non ignora il diritto vivente, per lo più, sa che c'è. Però è lo stesso giudice, ecco anche che certe volte le questioni sono inammissibili perché sono, come qualcuno ha detto, malformate. Mi pare che questa è l'espressione che il professor Ghe usava nel suo intervento di Roma, malformate, malformulate. Nel senso che, scusate, mettetevi nei panni della Corte, il giudice vi dice, c'è questa no. Questa disposizione, io da questa disposizione traggo questa norma che è conforme alla Costituzione, secondo me è conforme alla Costituzione, però c'è un diritto vivente contrario, forse per me applicherei quella conforme alla Costituzione, ma visto che c'è il diritto vivente contrario ti chiedo a te Corte, pronunciati sul diritto vivente contrario, così poi mi dirai tu qual è la soluzione da adottare. Però, attenzione, ma il giudice ritiene che il diritto vivente non sia quella norma, non sia da applicare. Il giudice ritiene che sia da applicare la norma, l'interpretazione di quella disposizione conforme alla Costituzione. Però poi, temendo che poi nei successivi gradi di giudizio la sua pronuncia verrà annullata perché il giudice di secondo grado, la Cassazione, aderirà al diritto vivente, allora cautelativamente, facendo assumere sì un ruolo che alla Corte non spetta, chiede che la Corte si pronunci sul diritto vivente. E allora qui sostanzialmente a me pare, e posso anche sbagliarmi ovviamente, che verrebbe vanificato il requisito della rilevanza, perché non è quella la norma che il giudice vuole applicare, il giudice ha individuato la norma che è conforme alla Costituzione, però poi chiede alla Corte di pronunciarsi sul diritto vivente. Come se ne esce? In diversi modi, Andrea Puggiotto in un modo, in un altro, probabilmente diversi dai miei. Però io dico, uno spirito di collaborazione tra Corte e giudici potrebbe fare diventare quello che può divenire un diciamo, circolo vizioso o un cortocircuito in un circolo virtuoso. Nella misura in cui se queste pronunce venissero in qualche modo valorizzate, i giudici dovrebbero valorizzare il fatto che la Corte Costituzionale, che è un organo che in tema di interpretazione costituzionale direi che può dire qualcosa, ha detto attenzione, qui c'è un'interpretazione che implicitamente lo dice, va superata, se va superata vuol dire che qualche dubbio di costituzionalità lo crea, c'è una interpretazione conforme alla Costituzione, che lo stesso giudice può ha rappresentato essere possibile, plausibile, compatibile col testo. Allora ecco che credo che in un'ottica di collaborazione più o meno leale tra Corte e giudici, anche i giudici di seconda istanza dovrebbero essere più disponibili eventualmente a modificare il proprio orientamento, perché il diritto vivente è qualcosa che crea, come fa bene Andrea Pugliotto, non voglio dire troppo sul diritto vivente, ma che si crea con l'applicazione giurisprudenziale, quindi se i giudici cambiano opinione, il diritto vivente cambia, non c'è nessun ostacolo a questo, e anzi, un'indicazione in questo senso potrebbe provenire proprio dalla pronuncia di inammissibilità della Corte. Questo, diciamo, per continuare il discorso dell'altra volta. Se c'è ancora un poco di tempo, prima anche che Andrea vada via, se voleva anche dire qualcosa, io direi in maniera anche telegrafica qualche impressione che questa giurisprudenza processuale, sempre tra virgolette, della Corte fornisce in ordine all'assetto, alla configurazione, alla fisionomia del nostro modello di giustizia costituzionale. Cioè, ci dice qualcosa o non ci dice nulla? Ci dice qualcosa di univoco oppure qualcosa di equivoco? Un primo punto su cui vorrei in qualche modo sgombrare il campo. La giurisprudenza alluvionale, in qualche modo, della Corte, che fa riferimento alla inammissibilità declinata nelle varie forme che vi ho detto e che trovate sommariamente indicate nello schema, ha portato alcuni a pensare che questa giurisprudenza configuri una sorta di selezione, configuri la possibilità per la Corte di selezionare i casi da decidere. Quindi, secondo alcuni, la giurisprudenza processuale configura uno di quei casi di case selection cari alla giurisprudenza, per esempio, nordamericana o di common law in generale. Cioè, la Corte si libera dei casi che non ritiene opportuno decidere, che ritiene prematuri oppure in qualche modo tardivi, o che necessitano di maggiore ponderazione, o che è meglio lasciare in qualche modo stratificato. Che vi sia la possibilità in qualche modo di dei margini di scelta per la Corte Costituzionale, se entrare nel merito di una questione o non entrare nel merito di una questione, direi che questo è un fatto fisiologico, anche perché, vi ripeto, lo stesso accade di fronte a qualsiasi giurisdizione, in particolare per giudici di ultima istanza. Quindi in certi casi il ricorso per Cassazione, mi risulta che ultime o recenti modifiche processuali non solo lo abbiano reso più difficile, ma addirittura chi lo propone a suo rischio e pericolo va incontro anche, se ritenuto manifestamente inammissibile e fondato, a una sorta di sanzione pecuniaria. E come voi sapete, come chi studia un po' la giurisprudenza costituzionale, sa che il discrimine tra pronuncia manifestamente inammissibile, manifestamente infondata e semplicemente infondata e inammissibile è un niente. Quindi, capite, la Cassazione può rendere il ricorso per Cassazione costituzionalmente garantito e, in virtù di una legge ordinaria e questa disciplina, molto difficile e financo penalizzante. Quindi dico che un margine di scelta ci sia per orientare anche i giudici nel caso della Corte è sicuramente un dato di fatto. Che però ci sia una vera e propria selezione dei casi, questo lo escluderei. Nella misura in cui, vi ripeto, andando a vedere le decisioni, quasi sempre abbiamo l'impressione che, al di là di qualche torsione di queste cause di inammissibilità, di questi motivi di inammissibilità, di norma la Corte non fa altro che utilizzare questo ricco armamentario. Però difficilmente, quando voi vi trovate al cospetto di un'ordinanza di rimessione che abbia tutte le cose che la Corte richiede che debba avere, ecco, è molto raro che questa questione venga dichiarata inammissibile, cosa che invece succederebbe se si riconoscesse in capo alla Corte un vero e proprio potere di selezione dei casi. Quindi io escluderei che nella prassi succeda che anche in giudice Onida ci sia venuto a dire, e Zagrebetti l'ha scritto, che più o meno ci si libera delle questioni quando non ci sono dei motivi per non affrontare nel merito, è vero, ma complice, diciamo, di questo atteggiamento della Corte è anche la redazione non impeccabile delle ordinanze di rimessione. E torna a quello che Roberto mi ha scritto, cioè queste ordinanze mal formate, mal formulate. Se queste ordinanze fossero ben formate, ben formulate, la Corte potrebbe trovare qualche altra scappatoia, ma difficilmente una scappatoia che si sostanzi in una pronuncia di inammissibilità, potrebbe probabilmente affrontare nel merito e dichiararla infondata per una qualche ragione. Cosa ci dice questa giurisprudenza sul modello? Qui pochi cenni e più frutto di impressioni. A me pare che da questa giurisprudenza emerga che non è nel processo costituzionale centrale, per una serie di motivi, di interesse soggettivo delle parti. Tanto è vero che, quindi richiamo anche a Roberto Vince per la stessa relazione di Roma, ci ha ricordato, la Corte non è il giudice dei diritti. I giudici dei diritti sono i giudici comuni, ordinario e anche amministrativo, non la Corte Costituzionale che ha un altro compito. Nemmeno mi pare troppo appariscente l'interesse, il carattere obiettivo della giurisdizione costituzionale, cioè l'interesse obiettivo alla eliminazione delle norme incostituzionali. Questo non mi pare nemmeno un carattere troppo appariscente, anche se certe volte può darsi che tra le righe emerga qualche venatura di obiettività, nella misura in cui, per esempio, certe volte la Corte interpreta il principio di corrispondenza che si è pronunciato in maniera un po' ampia, di modo che riesce a decidere anche, per esempio, sulla base di un parametro che il giudice a cuono aveva evocato. Quindi, quando vuole poi entrare nel merito, la Corte può forzare questi elementi, anche se non mi pare che l'elemento obiettivo sia quello preminente. Fa il paio con questa osservazione il riassorbimento di alcuni elementi di astrattezza del giudizio che si erano affacciati nel corso, per esempio, degli anni Ottanta. E faccio riferimento a quei casi già diverse volte evocati di giurisprudenza monitoria e di accertamento di costituzionalità senza dichiarazione. È chiaro, qui c'erano venature di astrattezza, nel senso che si diceva delle parti non mi interesso, del processo non mi interesso, però dico, sì, è vero, c'è l'incostituzionalità, ma una serie di ragioni politiche mi inducono a non pronunciarla. Viceversa, lancerò un messaggio al legislatore che certamente prima o dopo provvederà. Interesse delle parti, zero. Processo a quo, come se non ci fosse. Quindi, della natura appunto di astrattezza. In sostanza, quelli che vengono fuori e che sono enfatizzati da tutta la giurisprudenza in materia di rilevanza, dalla giurisprudenza anche in tema di inammissibilità interpretativa, mi paiono solo una serie di elementi che depongono proprio per la concretezza del giudizio. Ma dire concretezza qui anche è difficile, è anche dire poco in qualche modo, perché poi ci sono processi costituzionali molto diversi e tutti magari si ispirano proprio al requisito della concretezza. Nel nostro caso, di un giudizio incidentale di legittimità costituzionale, così come si è andato conformando, direi che la finalità principale del nostro processo costituzionale è quello di impedire l'applicazione di norme incostituzionali nel corso di processi. Questo interessa o è il fine prioritario della giustizia costituzionale, e non, sicuramente non è un'osservazione originale, però io enfatizzerei proprio il fine della giustizia costituzionale, del processo costituzionale, di impedire che in un processo trovi applicazione una norma, con possibilità che questa applicazione divenga definitiva in virtù, per esempio, della passaggio indicata dalla sentenza, e questo diciamo una serie di elementi che cospirano a fare di questo l'obiettivo principale della giustizia costituzionale. Se poi il sindacato sulla rilevanza assume, come abbiamo visto, anche colorazioni di sindacato sulla influenza, sull'incidenza poi della decisione della Corte sul processo. Se poi l'articolo 22 del norme integrative, che in sostanza rende indifferente il processo costituzionale alle vicende del processo a quo, secondo l'articolo 22 di questa norma integrativa, il processo davanti alla Corte può continuare anche se il processo davanti alla Corte continua anche se il processo a quo, per esempio, si estingue. Ecco, se poi questa norma, pure contenuta nelle norme integrative, quindi secondo me in via di principio insufficiente a contare i lineamenti di un modello di costituzionalità, e peraltro è una norma in qualche modo talvolta messa anche tra parentesi della Corte, quindi la Corte in certi casi ha deciso diversamente, ha detto beh, le vicende del giudizio non mi sono del tutto indifferenti, quindi certe volte è stata attenuata questa applicazione. Se poi, come abbiamo anche sottolineato, certe volte la Corte, diciamo così, sindaca anche il petitum, il chiesto del giudice a quo, soprattutto va a chiedere qual è il verso dell'additiva, per capire poi se questa additiva avrà effetti, torniamo sempre là, avrà influenza, avrà incidenza sul giudice a quo. Ecco, se tutto questo è vero, direi che anche ritenere che il processo incidentale costituisca in qualche modo, per qualche verso, una fase del giudizio a quo, come giorno ai processualisti che Andrea aveva evocato prima, non è del tutto fuori luogo. Non è affatto fuori luogo, perché sottolinea semplicemente il nesso stringente che c'è, e secondo me ci deve essere, tra il giudizio di costituzionalità e il giudizio a quo. Tanto è vero che Liebman, che è un importante processualista, forse non si studia più sui suoi libri, però voglio dire, professorista importante, ci dice che la questione di costituzionalità viene dalla Corte esaminata solo perché, e nei limiti in cui, è una premessa necessaria alla decisione della controversia. Il processo costituzionale, dice ancora Liebman, è, per così dire, una propaggine del processo principale. Qualcosa come un ramo, dice, con questa bella immagine, che se ne diparte e vi ritorna. Se ne diparte e vi ritorna. Rimane il processo costituzionale. Ma dotato di caratteristiche ovviamente diverse, come si diceva prima con Andrea, è altamente significativa che gli danno un'identità propria non confondibile. Quindi questo direi che è un'immagine, diciamo così, risalente agli anni 50, ma che alla luce della giurisprudenza che abbiamo visto rende l'idea di cosa è o di qual è il modello di giustizia costituzionale che questa giurisprudenza ci suggerisce. Grazie.
Bellissima lezione e come capite come si dice a cosa. No, mi sono alcune osservazioni a più dibattito perché non c'è più che cosa studenti. Quindi ha evidenziato molto bene alcune cose, vorrei rimarcarle. Concentrerò la mia osservazione su due filoni. Il primo filone è usare questa chiave di lettura, che è poi quella che proponiamo la settimana scorsa in luogo di giurisprudenza. La Corte e i suoi giudici o i giudici e la loro Corte. A me sembra che alcuni orientamenti processuali che tu hai identificato si muovono nella logica della Corte e i suoi giudici. Un esempio è detto, pur non potendo argomentare per un giudizio, che ritiene una decisione processuale di inammissibilità per irrilevanza precluda al giudice a cuore la possibilità di riproporre la questione. Nella logica per cui la Corte ha i suoi giudici, questo si spiega perfettamente. Nella logica che io preferisco, che i giudici della loro Corte, invece, questo è un orientamento che è urticante, per una ragione molto semplice, che so non essere effettivo, ma che continua a ritenere teoricamente plausibile. Cos'è rilevante? Vuol dire applicabilità. Valutare una disposizione come rilevante in un processo significa che io ritengo che quella disposizione debba trovare applicazione di questo processo. Ora, il compito del giudice costituzionale è di interpretare la legge ai fini di un sindacato di costituzionalità. i compiti dei giudici di interpretare la legge ai fini della sua applicazione nel processo. Se questo è vero, il diritto di demanda è un diritto unidirezionale, spetta al giudice dire se quella disposizione è rilevante o meno. Alla Corte, secondo me, ha il diritto di pretendere dal giudice una argomentata motivazione in ordine alla rilevanza. Potrà quindi dunque rispondere come inammissibile la questione perché non ha adeguatamente motivato un punto di rilevanza. Ma se la Corte, sostituendosi al giudice, magari conoscendo intuitivamente il caso, perché non sempre la Corte riceve a guardare i dati di causa, si sostituisce al giudice stesso che dice lei se quella disposizione si applica o meno al processo, mi sembra fuori d'opera. Io di più, a me sembrerebbe addirittura un caso di innovazione. C'è l'invasione di competenza, la Corte che legge una competenza che spetta al giudice e non nascono, né nasceranno mai conflitti di attribuzione su questa cosa per una ragione molto semplice, perché la Corte sarebbe parte e giudice di quel conflitto e io giudice non tutto farei perché trovare un conflitto appunto la Corte Costituzionale perché mi ha surrogato nel compito interpretativo con la stessa Corte che giudica la riforma. La stessa chiave di lettura la adotterei con un altro filone, per un'altra associazione di quel fatto. Quindi solamente il letto. C'è una fungibilità sostanziale tra strumenti decisori della Corte. Quando la Corte fa una decisione di inammissibilità perché il giudice non ha esperito l'interpretazione adeguatrice, quando la Corte fa una sentenza interpretativa di rigetto con cui propone una norma conforme alla Costituzione, quando la Corte fa una sentenza manipolativa con cui introduce una norma conforme alla Costituzione, questi strumenti hanno la stessa logica di fondo. Servono sostanzialmente a dire al giudice e ai giudici c'è la possibilità di piegare quella disposizione a un'interpretazione conforme alla Costituzione. La logica di fondo è la stessa, la differenza fondamentale qual è nell'aspetto giuridico. Una decisione di processuale di inammissibilità per mancata indicazione adeguatrice al massimo preclude il giudice la riproposizione della questione. Un'indicazione di rigetto aumenta o negativo, l'abbiamo visto la settimana scorsa, una manipolativa ha un effetto vincolante del giornalismo. Ora, l'idea che la Corte possa discrezionalmente, l'idea che mi sembra più in un certo senso condividesse, in una logica virtuosa di collaborazione, l'idea che la Corte possa discrezionalmente decidere quale tra questi tre strumenti della sua tastiera suonare, a me francamente ha sempre lasciato perplesso. Faccio un caso molto, molto semplice. Due anni fa in quest'aula c'è stato un seminario preventivo che riguardava una questione delicatissima che era, l'abbiamo intitolata la laicità progettista. Il problema cioè se è conforme alla Costituzione in uno Stato laico dove la laicità è il principio supremo dell'ordinamento, l'esposizione del progettismo nei luoghi pubblici. E in quel dibattito precedente alla sentenza della Corte, che neanche tu vedi in quell'occasione, ci fu una gamma di soluzioni, chi proponeva la inammissibilità per l'interpretazione per mancata interpretazione conforme alla Costituzione, fino alla sentenza interpretativa di rigetto, fino alla sentenza manipolativa, giocando su un combinato disposto a norma di legge o norma regolamentare. Come è andata a finire? E la Corte ha scelto un strumento molto più blando sulla decisione di inammissibilità, perdendo un'occasione che non ci ritroverà più, e il seguito di quel processo, a cominciare dal giudice a fuoco e poi nel grado successivo, ha fatto sì che la debolissima segnalazione che la Corte ha fatto con quello strumento non è stata recepita dai giudici e oggi infatti nessuno più mette in discussione sul piano del processo costituzionale la possibilità di esporre il processismo nei luoghi pubblici. E credo che se la logica è i giudici e la loro Corte, la Corte deve essere vincolata al mio determinati strumenti. Come posso vincolare la Corte a usare lo strumento piuttosto che un altro? Il problema è a monte riguardo alla definizione dell'oggetto del giudizio della Corte. Tu citavi che già Fulli come trovato di fungibilità, è ovvio che già Fulli pensava che l'oggetto della Corte fosse la norma che la Corte ricava liberamente dalla disposizione impugnata. Carmenuti avrebbe detto no, il giudice della Corte deve ricordare la norma che il giudice ha indicato nell'ordinanza di dimissione. Altri, starebbe ad esempio, ritenevano che l'oggetto di giudizio fosse la norma vivente, cioè quella comunemente applicata. Se si riuscisse a dimostrare che l'oggetto è uno solo lavoro di questi, e non alternativamente a quello che la Corte decide, avremo uno strumento per prevedere l'esito dei giudizi della Corte. Probabilmente su questo punto, anche come sul primo, tu hai perfettamente ragione, perché la giurisprudenza ti dà ragione, ma credo che il compito della dottrina sia quella di segnalare come giudizio. Altri due minuti per dire altre due cose. Un altro filone che volevo segnalare. A me sembra che nel dietro del giudizio processuale spesso ci sia anche il tentativo della Corte di imporre la propria scelta normativa. Cioè, non è semplicemente uno strumento di legislazione, non è solo uno strumento in cui la Corte si libera di questioni, non è solo uno strumento in cui spesso la Corte bacchetta i giudici, perché sono dei giudici che scrivono delle ordinanze che da urlo, nel senso proprio prive di minimi requisiti di ammissibilità. Talvolta, non sono molte ma sono significative, secondo me la Corte usa le decisioni processuali per imporre la propria soluzione normativa. Dunque, spostando il piano del vincolo, quella che invece è una partita che si dovrebbe giocare sul piano della persuasione argomentativa. Noi questi filoni, mi faccio riferimento nel discorso, quando c'è la Corte fa prima la sentenza interpretativa di rigetto, in cui propone una norma conforme alla Costituzione, e poi al primo giudice che prospetta una diversa interpretazione, gli risponde con la decisione di inammissibilità perché il giudice non ha esperito l'interpretazione di Patrizia. Ho già argomentato nel discorso perché secondo me questo è un modo sull'esercizio per attribuire efficacia alle norme della sentenza interpretativa. Ma qui invece richiamo un altro orientamento, su cui ho fatto un veloce riferimento all'inizio della collezione, che mi ha sempre molto irritato. Dorso ci ha ricordato che se un giudice impugna, detto Dorso, un giudicato costituzionale, la Corte, perché ritiene che quella norma introdotta una sentenza manipolativa incostituzionale, la Corte dice, ma no, stiamo scherzando, ma tu stai abusando del diritto incidentale, tu stai impugnando una norma che è impugnabile, insomma la questione è manifestamente inammissibile. E qui in questo orientamento lo ritengo pericoloso. Intanto perché non è vero che il giudice impugna la sentenza della Corte, il giudice sarà, molti giudici saranno dei centroni, ma nessuno arriva a dire che la sentenza della Corte va impugnata. I pochi casi che ci sono stati riguardano sentenze manipolative, quindi qui si è parlato di cose fermate. Cioè sentenze per le quali la Corte introduce una norma che prima non c'era. I giudici non impugnano la sentenza, impugnano la normativa introdotta dalla sentenza. Quindi non è un giudicato di impugnare, è la normativa di risulta, diciamo così, della sentenza manipolativa. Il richiamo all'articolo 137 della Costituzione non è che altrimenti. L'articolo 137 della Costituzione dice sì che contro le decisioni della Corte Costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione, ma in primo luogo fino a si pone la sentenza. In secondo luogo l'impossibile revisione riguarderebbe un ulteriore giudice che giudicasse le sentenze della Corte, ma che è la stessa Corte che si chiede di revisionare la propria sentenza, cosa che un qualunque professionista ammetterebbe. Ma qual è il nodo politico che mi interessava sottolineare? È che questo orientamento processualistico introduce nell'ordinamento delle supernorme che diventano intangibili. Perché la norma introdotta dalla Corte Costituzionale con una sentenza manipolativa, il giudice che ritiene quella norma incostituzionale, magari perché è cambiato il parametro costituzionale, magari perché è intervenuta una modifica costituzionale, magari perché cambiando disposizioni legislative cambia l'interpretazione sistematica, il giudice che impugna quella norma si sente dire che non la può impugnare, il risultato finale qual è? È che quella scelta normativa su 15 giudici della Corte entra nell'ordinamento e tu non la puoi più rimuovere, non hai gli strumenti giuridici per rimuoverla, perché se la impugni incidentalmente ti dice che è inammissibile, la impugni in sede di conflitto di attribuzioni con la Corte che il giudice parte.
Questo è Andrea, ecco, ma solo per considerare, sono perfettamente d'accordo su questo punto, io richiamavo solo tra l'altro l'orientamento della Corte che se voleva, diciamo così, a conoscere, ecco, questa giurisprudenza. Sono talmente d'accordo con te che uno dei casi, il gioco in astratto ha delineato, si è verificato proprio in relazione a un famoso caso che poi è finito dalla Corte Costituzionale del Consiglio di Stato, che si riferisce ai controlimiti rispetto all'accesso, diciamo, no, rispetto all'ordinamento comunitario e al nostro ordinamento. Lì si è avuto proprio un caso, di cui abbiamo parlato prima, abbiamo commentato questa pronuncia, in cui la Corte si può ritenere che il Consiglio di Stato non abbia rimesso una questione alla Corte proprio per il timore che la Corte, quando c'è una pronuncia di accoglimento ancorché additivo, non si occupi più della questione perché lo ritenga in violazione del 137. Perché ovviamente la ragione del Pugliotto che, dicendo così, e questa vicenda un po' completa a cui faccio riferimento di rapporto ovviamente interno e comunitario, non fa altro che confermare questo orientamento della Corte che andrebbe sicuramente rivisitato, se no si creano super norme che non hanno ragione di essere.
Comunque quello, chiudo con il taccio, mi scuso anche se ho abusato del tempo, questo per dire che, lo dico solo agli studenti che stanno studiando per la prima volta la giustizia costituzionale, quello che apparentemente considerano un strumento minimale di declarazione, il processuale, meno importante che si mette nel corso di giudizio, è ricchissimo di sfumature, e si presta a usi costituzionalmente orientati, e credo che la lezione che oggi Don Paolo ha fatto, cioè da, se mi serve una panoramica complessiva su questo tema, quindi mi piace davvero molto.
Utile questo seminario perché altre delle lezioni che fare avete avuto di fronte il tipico esempio di due atteggiamenti interpretativi che potrebbero essere è un po' difficile qualificarli, non so proprio bene da qualificarli, diciamo che oggi è partito proprio come tracce da un riferimento costante la normativa. Come dire, quello che sta facendo la Corte niente la prima parte dello strumentario normativo, anche se adesso come dire di tipo dispositivistico, per noi è usato un programma, non ci trova niente di male, cioè di pensare anzitutto il dato normativo e poi di assumere, cosa che io sento sempre come ovvio, un punto di vista interno, del panel della Corte e come la Corte abbia sviluppato il suo volontario ragionando sugli strumenti positivamente previsti e sugli usi che si possono fare per essere. Andrea Giorgio invece è partito da alcune affermazioni che sono completamente teoriche. Nel stesso suo intervento, facendo riferimento alla sua lezione del suo volto, ha detto che Dolso concepisce più la Corte dei suoi giudici e invece, secondo me, che sono i giudici della Corte. Questa è una scelta di campo, una scelta di posizione sul campo, diciamo, teorico, da cui poi discendono delle conseguenze tecniche e effettive, ovviamente perché si è assunto quel governo. Tutta una serie di eventi giurisprudenziali possono essere giudicati come positivi e negativi, addirittura come legittimi e illegittimi, perché certe parti sono abusive. E se dovesse addirittura partecipare a questo dibattito, assumerei un atteggiamento, diciamo, di tipo scettico realistico, nel senso di dire che no, mi sento, le teorie anche, però. Ci sono alcuni dati che secondo me vanno come generali. Primo, lo diceva Adolfo, non c'è nessun giudice al mondo che non abbia, come si dice, uno strumento per funzionare. La cancer action è uno strumento non previsto spesso da legge, ma applicato nel giudice, cosa che sembra da questo punto di vista la legge. Non si può occupare una cosa che non mi interessa, sì, perché si concentra su questioni che sono questioni di rilevanza. Allora, la rilevanza della questione è già una questione di politica del diritto, non di politica tattica, non di politica, ma di politica. Ci sono problemi giuridici che verranno affrontati e questioni che non sono assolutamente problemi di diritto, sono affrontate di diritto. E che un giudice affronti le questioni facili di tempo con una certa facilità, ma parte del suo. Penso che cosa succede in Germania o in Italia, dove ci sono tutti gli interfacci sullo schermo, sul corso diretto dei cittadini della propria istituzionale, portando migliaia di La norma che si trova nel terzo che cioè che gli studenti della scuola nazionale non sono insegnati, è una norma chiara, non è una norma di apprendimento. E la norma chiara perché si dice che quel giudice sta il cavolo che vuole dal punto di vista dei rimedi giudici. Non c'è altro giudice che si può dire che la norma. Questo ci fa capire una serie di cose, perché quando Andrea ci dice, secondo me un discorso di teorici, lo stesso che un grande discorso di teoria fanno, e dice, quando la corte replica l'intento di partire di getto, il giudice non sa i medi. È vero che non sa i medi. Se vuol dire che c'è il giudice, se vuol dire che c'è il giudice, cioè quella posizione che consiste sul giudice e che non c'è un rimedio giuridico porta contro due delle leggi della fisica giuridica. Se c'è diritto, c'è un rimedio, il giudice è la cultura. Non c'è la sanzione, se il giudice è rimedio, non c'è diritto. È la stessa posizione realistica, ma che la cosa è contestata nella posizione giuridica. Quindi, ha trattato questo, è una permutazione di accesso, non lo dire. Questa è la mia teoria e loro sbagliano. Lì c'è una difficoltà nella ricerca di questa teoria, è qualcosa che non funziona, quindi anche sulla teoria che la sentenza interpretativa di detto o anche la definitiva, il valore, la norma supralegislativa. Questo mi sembra troppo, mi dispiace che si dia ragione, perché se non è
successo, dico che succede.
Ma succede, il caso
terremo la medaglia a risolvere la questione.
Allora, il che è successo che il Consiglio di Stato, di questa sentenza a decidere la sua posizione della salute, dice io non sollevo la questione della propria giustizia perché quella è costituzionale. La sentenza è importante, la stanza che si legge non si vede, molto interessante, anche perché pone un problema centrale. Ma non sulla cosa che giudice è costituzionale, sulla cosa fondamentalmente interna del movimento che è la allora la sentenza importante è che ci dice che i giudici riconoscono nella corte il soggetto che dice ciò che la costituzione ci dice. Esattamente come a livello comunitario, tutti sappiamo che quello che significa il trattato del diritto comunitario non dice che la corte di giustizia è che ha preso l'esempio della legge di giustizia, no? E dire che sono quello che sono scritto nella corte. Perché tu dici che questo è un diritto, non è un diritto. Ora non è una questione di rafforzamento della norma, perché il legislatore non è che la norma vuole cambiare, la norma cambia. Non solo, ma la stessa giurisprudenza dei giudici intaccano sui piccoli batteri che intaccano sulla norma. Quante volte non è stata impugnata la sentenza della corte, ma è stata impugnata la norma modificata dalla sentenza della corte? Cioè ciò che la corte dice in una sentenza effettiva, finisce con fissare il significato normativo a cui i limiti si attaccano con ulteriori eccezioni che vanno a modificare. E questa fa parte della dialettica, non mi sembra che sia una dialettica così improbabile. Il vero punto, secondo me, debole delle presenze delle aspettative di rispetto si ha quando la corte assume un rifronte a una cassazione ormai stabilita. Quello secondo me è una questione che la Corte fa male a prendere questo esamento. E fa male semplicemente per un motivo che toglie quel tanto di vincoli precedenti che in un sistema giuridico ben formato ci deve essere.
Si può replicare?
No. Quello è il rischio che io vedo, nel senso di destabilizzare l'obiettivo che invece dovrebbe essere premiato. Sì, anche la più sbagliata interpretazione, ma è bene che l'interpretazione si stabilisce, piuttosto di avere un sistema dove ogni giudice continua ad essere, come dire, sovrano dell'interpretazione e non si stabilisce una decisione a cui arrivare. Per questo devo dire, le sentenze della Corte non sono impugnabili, ma come Romoli che tu citavi dimostra, c'è una reazione, per cui è vero che le sentenze della Corte non sono impugnabili, ma anche è vero che la Corte, se vuole mantenere il suo prestigio, che è l'unica cosa che ha in vita, che la Corte fosse, come dire, avesse la sua autorevolezza, nessuno si vorrebbe più la Corte stessa, non si deve lavorare, lo deve fare senza mai entrare in rotta di collisione sistematica da un lato con il legislatore, dall'altro con i giudici e con la sponda, diciamo, della dottrina. Perché c'è una comunità di utenti della giurisprudenza della Corte che deve agire mediamente in senso positivo e non mediamente in senso negativo. Quindi è una visione di tipo istituzionalistica della Corte costituzionale, che non è soltanto una questione di un giudice che applica il diritto, ma è un'istituzione che vive una commissione con altre istituzioni. Spesso che con l'apporto immediato dalla mano del redattore delle sentenze, cosa che non possiamo mai trascurare, perché la modellistica che tu proponevi, come dicevi, potreste trovare tante altre sentenze, questo dipende dal fatto che ci sono mani diverse. Allora il giudice che viene dal Consiglio di Stato parlerà di motivazione perplessa, di che cosa è il Consiglio di Stato, no? Sono tracce della propria educazione, magari anche il dispositivo preferirà di giudicarla un investimento rilevante invece che un sistema di cibo, ma proprio per cui di mano. E spesso la mano rovina. Adesso ci sono delle sentenze, una coppia anch'essa mal formata, così mi ricevo di conda, nel senso che sono motivate male. Qualche volta sono motivate male, per esempio c'è il fatto che la coppia è fatta da 15 anni, sono quasi tutti un anno, in gruppo per funzionamento, non fatto per questioni di mano. E questi 15 umani hanno visioni del mondo diverse, sinceramente qualcuno che si collega con il telefonino per avere il visto direttamente, e spesso litigano. E spesso hanno delle conclusioni che sono conflittuali, votano, e votano spesso con un voto di maggioranza. E questo si riflette sulla motivazione, che dice è una motivazione che deve rispecchiare qualcosa che è di per sé contraddittorio, visto che noi abbiamo il sistema del cittadinismo democratico, come dicevamo giusto, per cui si vota e quella è l'opinione della Corte, invece di adottare il sistema occidentale della dissenting opinion, perché alla fine c'è un'opinione a maggioranza netta, precisa, firmata da costruzione, con dei soggetti che presumono la responsabilità della sottoscritta, e ci sono le reazioni, le opinioni divergenti o convergenti diverse, che possono essere, per chi legge le sentenze, un modo anche per capire quale può essere la terza cultura della sentenza. A questo punto, se qualcuno vuole fare delle domande, lo può fare, non le fa, non fa. Ma prego, non c'è. Altre domande? Io sono voglio sapere Paolo.
Faccio solo un rilievo che si collega all'ultima delle tue affermazioni, che è il ruolo del dissenso, un tema che ricorre da decenni, per introdurre la possibilità per i giudici di introdurre una certa motivazione le diverse prese di posizione interne nella Corte sulle possibili scelte, istituto che esiste in altri ordinamenti. Mi chiedevo se un atteggiamento che negli ultimi tempi si risponda con maggior incidenza possa addirittura intervenire anche su un peso per il cittadino di vita. Cioè, negli ultimi tempi si risponda spesso, ed è un punto che bisogna sottolineare anche perché chi in futuro per diventare a giudice o avvocato se non si capita anche
per il giudice
o imputato, quindi non può essere imputato, e deve sapere anche queste sfumature. Molto spesso c'è una distanza tra il giudice e relatore, cioè quello che relaziona all'interno della Camera di Consiglio l'udienza della vicenda, oppure che sarà questo per decidere, e il giudice relatore, cioè colui che materialmente tende tra le decisioni. In passato erano case abbastanza rare e stigmatizzate, ora invece sono situazioni che prima appunto sono maggiore incidenza e si ritrovano molto spesso in decisioni di ammissibilità. Ora, introduce quindi un'ulteriore sottocategoria delle decisioni di ammissibilità, introduce un'ulteriore elemento di interpretazione delle decisioni di ammissibilità, quindi anche di effettività delle decisioni di ammissibilità.
Partendo da Paolo Veronelli, effettivamente, e anche dalla sollecitazione di Bing, mi pare che questa idea dell'opinione dissenziente che riemerge, diciamo così, ogni tanto, direi che il fatto che riemerga adesso comunque è una spia di un periodo forse non felicissimo della giurisprudenza costituzionale, che se fosse un periodo tra i più felici, forse questo istituto non si sentirebbe molto la mancanza. E quanto a quello che effettivamente dice Paolo Veronesi, concordo sul fatto che gli esempi che lui ha fatto stanno a dimostrare come questioni di cruciale importanza, e Andrea ricordava prima quella sul crocefisso, per esempio, sono state decise, procreazione assistita e altre, sono state rogatorie internazionali, vi ricordate? Ecco, c'è una serie di seminari preventivi che, per definizione, se riguardano questioni importanti, poi sono decise con queste pronunce che in qualche modo dovrebbero essere un sottoprodotto dell'attività della Corte. Che vuol dire che cruciali sentenze vengono decise con pronunce di inammissibilità. Talvolta c'è un dissent mascherato, nel senso che, al di là delle fughe di notizie della Camera di Consiglio, Camera di Consiglio, che non mi pare poi così sacrale come la dipinge Gustavo Zagrebelsky nel suo libretto, soprattutto se ci sono questi collegamenti con l'esterno, ma a parte quello dico, il fatto che la dissenting opinion possa manifestarsi solo in un campo, in una discrasia tra giudice relatore che fa la relazione della causa davanti al collegio, e giudice redattore quello che la scrive, che dimostra che la decisione della Corte ha preso una piega diversa da quello che il relatore proponeva e quindi il relatore non vuole e non può e non deve, a questo punto sarebbe meglio che non lo faccia, scrivere la relazione, redare quindi la pronuncia, ecco, è una spia del fatto che questo dissenso potrebbe essere utilmente portato a emersione, non tanto per a nostro beneficio, a beneficio della dottrina, per soddisfare nostre curiosità più o meno confessabili, ma per far sì che decisioni anche molto criticabili che vanno a essere composte con un equilibrio precario che appunto nasconde spesso contrasti di opinioni instabili in pronuncia di inammissibilità, ecco che a fronte di una pronuncia di inammissibilità motivata da tre righe che nasconde un conflitto anche radicale all'interno della Corte, ci fosse una bella dissenting che insomma, descrivere cose in tutt'altra maniera, potrebbe, se non altro, al di là della soddisfazione di capire come sono andate le cose quella volta, potrebbe orientare la Corte nelle successive decisioni. Potrebbe anche rendere avvertita la Corte che è bene cercare di comporre in qualche modo queste diciamo così, disparità di vedute, in modo da evitare che il compromesso si risolva sempre in una decisione di inammissibilità praticamente non motivata, in cui la motivazione degrada a mera parvenza, ad onta del fatto che sotto quella questione si sono determinate una serie di contrasti insanabili. Quindi sulla dissenting direi che sarà, penso che sia opportuno riprendere il discorso. Lei invece accennava a questo discorso di Limman, prendetela con beneficio di inventario, il mio discorso è in qualche modo forzato, interpretare il processo costituzionale come una fase del processo a quo, non andatelo a dire ai vostri di esame, che non vorrei innervosire, no? Potrebbe innervosire la commissione. Io volevo stare molto tranquillamente, però. No, dico solo che effettivamente questa giurisprudenza di cui vi ho parlato imprevedibilmente può restituirci un'idea di un processo costituzionale come fase del processo a cuore, nella misura in cui il nesso è molto stretto, molto molto stretto. Ed alcune decine di inammissibilità effettivamente questo nesso stretto rivelano. E tra l'altro lasciano proprio l'amaro in bocca invece quelle decisioni di inammissibilità di altra natura che questo nesso tradiscono. Perché alla fine viene vanificato l'interesse per cui il processo è fatto, cioè quello delle parti. Quindi in questo senso, con beneficio di diventare, tra virgolette, direi che si può accedere a queste teorie, ma solo a scopo, diciamo, esemplificativo.
Quindi, grazie.